Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e una Instagram Considera l'armadillo che vi invito a visitare. Vi ricordo anche che c'è un indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove scrivermi per chiarimenti, osservazioni, segnalazioni, insomma tutte quelle belle cose lì. ISDE Italia, che è l'Associazione Medici per l'Ambiente, esprime forte preoccupazione per la ripresa dell'esame del disegno di legge numero 1552 che interviene sulla normativa nazionale in materia di caccia, con modifiche che rischiano di compromettere gravemente la tutela della biodiversità, la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. ISDE richiama l'approccio One Earth, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. Indebolire la tutela della fauna e degli ecosistemi significa compromettere anche la salute delle persone. In questo contesto appare anacronistico e in contrasto con le evidenze scientifiche promuovere norme che favoriscono l'espansione dell'attività venatoria. Oh, vi do invece una segnalazione per domenica pomeriggio, lo dico da tabagista incallita, da grande fumatrice. Ebbene, non iniziate a dirmi che devo smettere, sappiamo, ma permettetemi di segnalarvi questa cosa che avviene domenica pomeriggio alla Biblioteca degli Alberi, quindi con diciamo ingresso da Via De Castiglia. Alle ore 15 c'è Arion Care e Plastic Free che invitano la cittadinanza a un pomeriggio di pulizia per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei mozziconi di sigaretta. Ecco, io ci tengo moltissimo perché questo lo dico a tutti i fumatori all'ascolto. Ecco, io credo che siano 40 anni che non butto nell'ambiente un mozzicone. Ecco, invito tutti a non farlo mai.
Estinti.
Ed eccoci alla nostra rubrica mensile curata da Rosario Balestrieri. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia, tutti gli armadilli in ascolto.
La, come dire, la flotta degli armadilli, non so neanche come chiamarlo, vabbè.
Il branco, la squadra, lo stormo, il banco, possiamo...
La compagnia degli armadilli, sì, mettiamola così.
Sì,
così.
La comunità.
Bravo.
La bio cenosi.
Perfetto. Rosario Balestrieri, carissimo. Allora, cari estinti, la nostra rubrica mensile è dedicata appunto a chi non c'è più, ahimè, quasi sempre per colpa nostra. Di che parliamo oggi?
Diciamo, io sto selezionando in questi mesi proprio quelle in cui diciamo, le colpe umane possono essere anche degli spunti di riflessione per evitare diciamo, di ripeterle. Ecco, quindi diciamo, la selezione è fatta anche è un po' mediata proprio per questo orizzonte di comunicazione. Oggi parliamo di estinzioni locali. In una puntata della rubrica abbiamo proprio spiegato che in realtà dietro il termine estinzione c'è una complessità importante, per cui abbiamo, diciamo, uno pensa che l'estinzione sia semplicemente la scomparsa di una specie, ma questa può scomparire in vari modi e su varie scale, quindi può estinguersi totalmente dal globo o si può riferire a un territorio specifico. E quindi le estinzioni di cui parliamo oggi sono sia estinzioni locali, riguardano l'Italia, che estinzioni da un punto di vista comportamentale.
Sì.
E fondamentalmente ho selezionato tre specie, che se vuoi ti dico tutte e tre. Vado.
Vai, io sono qua, pendo dalle tue labbra, come si dice.
Sono la quaglia tridattila, la gru cenerina e l'aquila di mare. Cosa hanno in comune queste tre specie? Che tutte e tre prima nidificavano anche in Italia e che da ormai un bel po' di tempo a questa parte hanno smesso di nidificare nel nostro paese. Alcune, come la gru e l'aquila di mare, restano come migratori e svernanti. La quaglia tridattila invece si è estinta diciamo, definitivamente da ormai dal 1950 circa, che non viene proprio più osservata.
Accidenti, quindi c'è un lasso di tempo, insomma, che fa temere proprio che sia proprio sparita.
Sì.
Ecco.
Tra l'altro il declino di questa specie è molto generale, diciamo, una specie che si sta rarefacendo ovunque ed è molto triste per chi è appassionato andare a vedere la situazione della quaglia tridattila sul portale dell'Atlante Europeo degli Uccelli. Praticamente questo Atlante, basta scrivere su Google EBBA2 e vi compare, vi consente di selezionare una specie e di vedere la distribuzione di questa specie in Europa. Ed è veramente triste vedere che nella distribuzione 1980 in Europa abbiamo un unico punto in cui questa specie ormai resisteva e invece nella versione aggiornata del 2017 questo punto scompare, per cui ora le popolazioni a noi più vicine sono quelle marocchine.
Sì.
E l'aspetto che trovo più interessante di questa di questo uccello è provare ad immaginarlo, perché credo che diciamo, gli armadilli in ascolto conoscano tutti abbastanza bene una quaglia, diciamo, è un uccello abbastanza noto, no?
Sì.
Un polletto, anche perché fa parte del gruppo dei galliformi, e la quaglia tridattila gli somiglia molto, però è un caradriforme, è un parente stretto di gabbiani, fratini, limicoli, ma che per convergenze evolutive faceva una vita da quaglia e quindi somigliava ad una quaglia, quindi era molto mimetica, di contenute dimensioni e fondamentalmente viveva a terra, nidificava.
Sì.
A terra, deponeva le uova a terra. Dove viveva in Italia? Viveva fondamentalmente in Sicilia meridionale, esattamente fra la provincia di Agrigento e Gela e Siracusa, ed era molto diffusa in quel periodo fino all'Ottocento. Purtroppo dal 1850 in poi si è avuto un lento declino e l'ultimo nido trovato è del 1920. Cosa ha indotto insomma, l'estinzione di questa specie? Purtroppo per certi aspetti, se vogliamo, il progresso, cioè la diffusione della meccanizzazione agricola, che ha distrutto sistematicamente i nidi durante diciamo, i lavori di campo. E l'altro aspetto è proprio la scomparsa di un particolare tipo di formazione, dette le marmorate, che sono fondamentalmente terreni a macchia bassa con palmenane. Queste zone, diciamo, a causa dell'agricoltura intensiva e della trasformazione ambientale in generale, hanno fatto sì che gli habitat in cui nidificava questa specie si sono estinti e ovviamente questa specie di conseguenza.
Senti, ma io faccio sempre la mia solita domanda, quaglia tridattila, perché questa definizione?
Allora, perché somiglia estremamente ad una quaglia.
Sì.
Okay? e poi fondamentalmente a tre dita. Ecco.
Ecco, ma che quindi si differenzia dalla quaglia normale, diciamo, adesso dire normale.
Sì, allora, si differenzia, diciamo, in realtà vista da vicino è parecchio diversa, sia nella struttura del piede che proprio anche nella faccina. Si vede che è una quaglia sotto mentite spoglie, cioè mi spiego meglio, che è un po' nella stessa somiglianza che possiamo trovare fra un delfino e un grande tonno, no? Che visti da lontano sono tutti e due idrodinamici, tutti e due con la parte dorsale scura e il ventre chiaro, quindi da lontano sembrano molto simili, proprio perché per convergenze evolutive vivono nel medesimo ambiente e hanno le necessità molto simili, ma visti da vicino si vedono che effettivamente ci sono delle caratteristiche fisiche che richiamano il gruppo tassonomico di partenza.
Perfetto, come sempre. Quindi la quaglia tridattila ce la siamo giocata da quelle zone dove invece era, come dire, ampiamente diffusa. E invece la gru di mare?
Allora, l'aquila di mare.
Ah, l'aquila.
La principale è la buccinerina. Allora, l'aquila di mare invece la situazione è più positiva, perché diciamo, la popolazione nidificante comunque, come abbiamo detto prima, ce la siamo giocata, tra virgolette, perché nidificava fino a presente, diciamo, all'Ottocento, era abbastanza diffusa come nidificante in Italia, presso le coste rocciose sul mare e presso, diciamo, le aree umide più importanti, diciamo, purtroppo, come è successo per molti rapaci e non solo, veniva considerata un animale nocivo. Questa definizione che diciamo, purtroppo, no, per fortuna voglio dire, è sempre più in disuso, però fino a una ventina d'anni fa la si sentiva ancora parecchio, ed è una definizione che diciamo, fa pensare che quella specie possa appunto essere un problema per l'ambiente, quando invece è solo un discorso di percezione rispetto a magari a delle specie che hanno un rapporto conflittuale con l'uomo. Nel caso dell'aquila di mare, tra l'altro, si pensava che potesse essere dannosa proprio per chi aveva cioè, allevamenti di bestiame, cosa che non era neanche vera. Questo tipo di, diciamo, cattiva informazione purtroppo spesso riguarda anche gli avvoltoi, che notoriamente si nutrono di animali morti, invece in alcuni contesti diciamo, abbastanza diffusa la diceria mai documentata, che invece predino gli animali. E quindi questo animale fondamentalmente veniva perseguitato in maniera diretta con bocconi avvelenati, sparato e quant'altro, per cui la roccaforte dell'aquila di mare in Italia è stata la Sardegna. E lo è stata fino a diciamo, la metà del 1900, quando poi purtroppo l'ultima nidificazione c'è stata nel 1956. Da quel momento in poi questa specie non ha più diciamo, nidificato in Italia. Rispetto alla quaglia tridattila però la situazione è più rosea, perché mentre per la specie di prima diciamo, ha avuto un declino dappertutto, e anche la popolazione marocchina, che è la popolazione vitale più vicina, è comunque in declino, l'aquila di mare invece in alcuni paesi è diciamo, un animale che ha popolazioni vitali e numerose, e in alcuni territori si sta addirittura espandendo, per cui ci sono numerosi nidi, soprattutto grazie a progetti che supportano questa specie con delle piattaforme ad hoc per poter facilitare la nidificazione, come viene fatta ad esempio nel delta del Danubio in Croazia.
Sì.
E anche le popolazioni nord europee, come quelle norvegesi, tedesche, sono diciamo, floride. Per cui, visto che proprio di recente c'è stato un nido a confine in Istria, per l'aquila di mare in realtà diciamo, il mondo ornitologico italiano sta aspettando che prima o poi spontaneamente compaia qualche nido e venga ritrovato. Ecco, e magari, diciamo, potrebbe essere un lazzaro che abbiamo scoperto. Certo. L'animale estinto che ci piace di più, diciamo, di ritorno in Italia, quindi diciamo potenzialmente può tornare. Ecco.
Scusa, leggenda per chi non avesse seguito fin qui la tua rubrica, cari estinti, le specie Lazzaro sono quelle che sono state ritenute estinte, che poi invece si rifanno vive, per l'appunto.
Sì.
Ecco,
sì.
Diciamo così.
Tornano in vita. Diciamo che loro ormai c'è sempre stato, però è tutto un discorso di percezione umana, ecco, che anche
certo.
Diciamo, nei più buoni propositi non possiamo far altro che essere, come dire, egocentrici da questo punto di vista. L'ultima specie
sì.
È invece la gru, una specie che diciamo, come dire, non associeremo all'estinzione, perché effettivamente sia in migrazione che durante lo svernamento nel territorio italiano la vediamo abbondantemente, quindi cioè, quando vediamo delle specie in presenza non pensiamo che possano essere estinte, in realtà ci riferiamo all'estinzione da nidificante, perché questa specie che effettivamente collochiamo nelle paludi allagate del nord-est Europa, un tempo nidificava anche nei nostri territori. E dove esattamente? Nidificava fondamentalmente nel nord Italia, fra il Veneto e il Delta del Po, in paludi ovviamente allagate. C'era una popolazione stabile, nidificante, fino al 1850, che poi, come abbiamo visto, alla fine dell'Ottocento è stato proprio l'inizio del declino per molte trasformazioni ambientali. Diciamo, quasi tutte e tre queste specie iniziano a vedere le loro popolazioni perire proprio nello stesso periodo storico. E fondamentalmente abbiamo questi animali che nidificano queste paludi, soprattutto di acqua dolce, molto poco antropizzate, perché sono animali molto sensibili durante la nidificazione. E l'ultima nidificazione della gru risale ai primi del Novecento, purtroppo. Anche in questo caso abbiamo come cause d'estinzione le bonifiche, e quindi la riduzione, la scomparsa delle paludi d'acqua dolce, che sono essenziali per la nidificazione di questa specie, che come la quaglia tridattila e come molte specie in declino anche oggi ha una brutta abitudine, però non possiamo fare altro che accettarla, di nidificare a terra, dove decisamente gli animali sono più vulnerabili. Anche in questo caso abbiamo popolazioni in altri luoghi vitali e in incremento, soprattutto appunto nel nord e centro Europa, come Germania, Scandinavia, Polonia, però a differenza dell'aquila mina di mare, ci aspettiamo un imminente ritorno, per quanto riguarda la gru, questo incremento delle popolazioni nel nord Europa ci può solo far sperare di vedere ancor più migratori e ancor più svernanti, che la gru torni a nidificare in Italia, per come quelle aree in cui questa specie si riproduceva si sono trasformate negli anni. In realtà è veramente improbabile che questa specie, a differenza dell'aquila reale, di mare, possa comportarsi da Lazzaro.
Certo, senti una cosa, Rosario, si è scatenato un inferno, ma io mi sono distratta forse un secondo, perché devi aver detto, devi aver collocato male il delta del Danubio, che sappiamo essere in Romania, ecco, perché...
Sì.
Perché Davide dice in Croazia, non è sul Mar Nero, ma dice Matteo, no certo.
Chiedo scusa, mi ero confuso.
Io mi ero confusa prima con la gru di mare, figurati un po', succede a volte, scusateci. Comunque il delta del Danubio è collocato in Romania e sbuca nel Mar Nero, quindi così facciamo chiarezza geografica, come si dice. Senti, Rosario Balestrieri, c'è Paolo che dice: è possibile che l'aquila di mare ci sia in Corsica. Credo di averla vista 20 anni fa in zona Scandola, o adesso qui l'accento poi si scatena di nuovo l'inferno, diciamo così per l'accento, nel nord-ovest dell'isola. Che dici?
Allora, diciamo, questa domanda offre vari scenari di risposta, perché fondamentalmente lui dice l'ho vista. In realtà io però ho parlato di distinzione come nidificante, quindi sì. C'è il fatto che lui l'abbia vista o meno, non ci dice molto sul fatto che se in Corsica possa nidificare o meno, perché diciamo, l'aquila di mare viene vista sia nella zona del Delta del Po, quasi tutti gli anni fondamentalmente, ma anche in maniera come nidificante, anche praticamente in in migrazione, viene vista anche lungo la costa del Circeo in Calabria. Ci sono vari dati di aquila di mare non riproduttivi in Italia e immagino anche in Corsica. Per quanto riguarda la nidificazione, la versione aggiornata dell'Atlante europeo che prima citavo per la quaglia tridattila non la porta nidificante in Corsica negli anni recenti, quindi nel 2027 ancora deve arrivare.
Sì.
Neanche per il 2000, per gli anni 80, quindi sicuramente si è estinta in Corsica prima degli anni 80, quindi l'individuo di aquila di mare, che Davide, se non ricordo male,
Paolo.
Ha visto 20 anni fa, non era un nidificante, almeno non lo era per la scienza.
Lui ribadisce: l'ho vista in nidi collocati su pinnacoli rocciosi. Quindi adesso 20 anni fa, 2006,
Io non si riferiva tipo al falco pescatore?
Questo adesso non so cosa dire.
Se c'erano nidi stallati, no? Dice?
E lui dice l'ho vista in nidi collocati su pinnacoli rocciosi.
Usa anche il plurale, quindi mi sembra strano che chi ha redatto l'Atlante sfugga più nidi di aquila di mare in una zona che non è ai confini del mondo,
vicino a noi,
magari sono falchi pescatori c'è qualcosa che non mi torna, ecco.
Sì. Vabbè, Paolo, noi comunque continueremo a studiare naturalmente.
Sì, sì.
Come sempre. Senti, perché da un punto di vista scientifico un problema che non si nidifichi dalle nostre parti, diciamo così?
Allora,
hai capito cosa voglio dire? No? Qual è il...
Allora, noi abbiamo delle specie che hanno i loro areali di nidificazione. Quando in alcuni territori non nidifica, può dipendere da più fattori. Il fattore che ci deve interessare è se quella specie smette di nidificare perché noi abbiamo alterato il territorio a tal punto da non consentirglielo più. Se invece quella specie sta spostando il proprio il baricentro del proprio areale di nidificazione per motivi che non abbiamo indotto noi, rientra in fenomeni naturali possiamo osservare, possiamo rimanerne affascinati, possiamo cercare di comprendere, ma effettivamente non è una nostra preoccupazione. Però se siamo noi a rendere quell'ambiente ostile, tanto quella specie non può più nidificare, vuol dire che stiamo impoverendo il nostro territorio. E queste tre specie hanno smesso di nidificare tutte e tre per questo motivo. E ho scelto tre uccelli perché sono un ornitologo, purtroppo le trasformazioni ambientali in atto dall'Ottocento ad oggi sono state talmente tante che sono molte di più le specie che poi hanno smesso di riprodursi, nel caso degli uccelli di nidificare, ma magari di essere comunque presenti con altre fenologie, tipo la migrazione e lo svernamento, però comunque hanno abbandonato il nostro paese come luogo idoneo alla riproduzione.
Certo, allora senti, c'è Carlo che si definisce etologo, insomma io non so, che dice perché è un'aquila pescatrice e non di mare, l'ho vista anche io in Corsica.
Allora, tutto si chiama falco pescatore e diciamo l'altro aquila di mare, e sono semplicemente specie diverse, diciamo, e entrambe fanno dei grossi nidi a cesta, per cui diciamo è legittima che ci possa essere confusione.
Certo.
L'identificazione per uno che ha un occhio abituato al bird watching o delle competenze ornitologiche non è difficile, sono comunque due specie molto diverse. Il falco pescatore è dominato da una livrea bianca con delle striature diagnostiche nere, la parte superiore è comunque scura e ha gli occhi gialli in maniera molto evidente. L'aquila di mare somiglia molto all'aquila pescatrice nordamericana, quella che un tempo veniva fatta volare nello stadio della Lazio, che comunque associamo agli Stati Uniti, però ha una sorta di versione un po' più sbiadita la nostra, ha una dominante marrone più chiara e una coda meno contrastata, per cui diciamo non somiglia in realtà molto al falco pescatore, partendo dal presupposto che sono entrambi dei grandi rapaci, per cui diciamo un non addetto ai lavori è legittimato a confonderlo per chiaro.
Certo.
Con un minimo di conoscenza delle due specie non è difficile da riconoscere.
Perfetto, allora io ringrazio come sempre il nostro Rosario Balestrieri, perché una volta al mese ci fa riflettere anche su queste specie animali che ahimè molto spesso a causa della nostra come minimo invadenza, mettiamola così per essere gentili, non sono più tra noi, e quindi io ringrazio Rosario, naturalmente spero di sentirti prima, ma in ogni caso tra un mese torna la rubrica. Grazie.
Grazie per dare voce a chi non esiste più, per certi aspetti.
Sei tu che dai la voce così, grazie mille Rosario Balestrieri.
Ci sono due coccodrille ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto in cuovo, un elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due diocorni.
Cari estinti.
E oggi chiudo con la sigla della rubrica di Rosario Balestrieri. E io ringrazio Paolo, scrivimi armadillo@radiopopolare.it se puoi. E allora Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani, e Carlo, ecco, non Paolo, perdonami Carlo. E dicevo, l'appuntamento è a domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.
Non posso più aspettare.